Il materasso sobbobò, cioè fece quel rumore che fanno i materassi vivi quando sono profondamente commossi dal racconto di una tragedia vissuta in prima persona. Secondo il dizionario ultra completo di Maximegalon di tutte le lingue mai esistite, il verbo sobobare indica anche il rumore che fece il Lord Eccelso Salvalvuog di Hollop quando scoprì di essersi dimenticato per la seconda volta di seguito del compleanno di sua moglie. Poiché è esistito un solo Lord Eccelso di Salvalvuog di Hollop che non si è mai sposato, il verbo è usato unicamente nelle negative e nelle ipotetiche. Inoltre, sono sempre più numerose le persone convinte che il dizionario ultracompleto di Maximegalon di tutte le lingue mai esistite non valga la carovana di camion impiegata per distribuire la sua micro edizione elettronica. Curiosamente, il dizionario omette la parola plombescamente, che significa semplicemente in modo plombesco. Il materasso sobobò ancora. Sento provenire dai vostri diodi un messaggio intriso di tristezza, screpetò. Per il significato del verbo screpetare, consultate il libro Dialetto sconchiglioso in uso negli acquitrini, acquistabile in qualsiasi Remainders. Oppure comprate il dizionario ultracompleto di Maximegalon di tutte le lingue mai esistite. L'università di Maximegalon sarà molto lieta di liberarsene e di fare un po' di spazio nei propri scaffali. E questo mi addolora. Peccato che non siate più simili per temperamento a noi materassi. Vedete, noi conduciamo qui nella palude una vita tranquilla e ritirata. Ci accontentiamo di garbazzare, screpetare e contemplare l'umidità in modo abbastanza plombesco. Alcuni di noi vengono uccisi, ma poiché tutti ci chiamiamo l'orro, non sappiamo mai distinguere una vittima dall'altra. Così non siamo costretti a sobobare tutto il tempo. Ma perché camminate in tondo, signor robot? Perché giro intorno a una delle mie gambe, che come vedete è saldamente conficcata nel suolo. Mi sembra una gamba messa un po' male. È vero, mi sembra un po' ciullosa. Temo proprio di sì, disse Marvin il robot. Temo anche che troviate assai buffa l'idea di un robot con una gamba artificiale. Dovreste raccontarlo ai vostri amici l'orro e l'orro quando li vedete dopo. Se li conosco bene, rideranno a crepapelle. In effetti, non li conosco. Ma le mie previsioni di solito sono esatte in quanto conosco bene in genere, anche se mio malgrado, tutte le varie forme di vita organica. Ah, ma che dire della mia vita? Che è una scatola di ingranaggi elicoidali? Ma perché girate in tondo in continuazione? Chiese il materasso. Perché gli altri afferrino al concetto. Consideratelo afferrato, amico carissimo. Consideratelo afferrato. Giusto un altro milione di anni. Un altro milione di anni, poi comincerò il cammino al contrario. Tanto per variare un poco, mi capite? Nei recessi più intimi delle sue molle, il materasso capì che al robot sarebbe piaciuto sentirsi chiedere da quanto tempo girava in tondo a quel modo. E così glielo chiese. Da quanto tempo giri in tondo in quel modo? Oh, da poco di 1,5 milioni di anni. Su, chiedetemi adesso se mi sono mai annoiato. E il materasso chiese. Ti sei mai annoiato? Ho tenuto un discorso una volta. Vi chiederete perché tiro fuori questo argomento, ve lo dico subito. Perché la mia mente funziona con una rapidità incredibile. e io sono circa 30 miliardi di volte più intelligente di voi. Permettetevi di darmi un esempio delle mie capacità. Pensate un numero, qualsiasi numero. 5. Sbagliato. Capite ora? Il materasso rimase alquanto impressionato e si rese conto di avere a che fare con un'intelligenza fuori del comune. Rabbrivicchiò in ogni centimetro della sua superficie corporea, increspando l'acqua della palude invasa dalle alghe. «Ditemi», incalzò con un gorgoglio, «che discorso fu questo di cui parlavate? Sono ansioso di saperlo». «Oh!» Non ebbe una buona accoglienza, non la ebbe per un insieme di ragioni. Lo tenni là, vedete? A circa 2 chilometri da qui, là. Indicò meglio che poté, e cercando di far capire che quello era il massimo che gli riuscisse di fare, un punto della palude che era esattamente uguale a tutti gli altri punti della palude. Là, a quell'epoca ero diventato una specie di celebrità. Il materasso si sentì afferrare dall'emozione. Non aveva mai saputo che su Sconchiglioso Zeta, il suo pianeta, si fossero tenuti dei discorsi e soprattutto che li avessero tenuti delle celebrità. Lungo la schiena gli corse un brivido che increspò di nuovo l'acqua. Poi il materasso fece una cosa che i materassi fanno molto raramente. Chiamò raccolta tutte le sue forze, drizzò il corpo oblungo, lo sollevò in aria e restò sospeso così per alcuni secondi, finché non ebbe guardato bene la zona indicata da Marvin e constatato, senza alcuna delusione, che era perfettamente uguale a qualsiasi altra zona della palude. Lo sforzo però fu eccessivo. Quando tornò giù, l'orro spiancicò nell'acqua, inondando Marvin di fango, alghe e lattughe puzzolenti. «Sono stato una celebrità», recitò il robot tristemente, «perché per mia terribile disgrazia mi salvai miracolosamente da un destino dolce come la morte. Un destino che mi portava dritto nel nucleo incandescente di una stella. Potete capire dalle mie condizioni pietose che mi sono salvato per il rotto della cuffia. A salvarmi fu un commerciante di rottami, pensate un po', ed eccomi qua, io che ho un cervello grande come... Oh, ma che importa?» Per qualche secondo girò in tondo con furia, senza dire una parola. «È stato lui ad applicarmi questa gamba artificiale, che schifo, eh? Dopo mi ha venduto a uno zoo mentale. Era la star dello spettacolo, ero la star dello spettacolo. Dovevo mettermi a sedere su uno scatolone e raccontare la mia storia, mentre la gente mi incitava a stare su di morale e avere pensieri rosei.
Facci un sorriso la mattina,
mi gridavano. Su dai e fatti una bella risata, mi gridavano ancora. Allora io spiegavo che per farmi fare un sorriso si sarebbe dovuto lavorare in officina per 2 ore con la chiave inglese, e questa spiegazione piaceva moltissimo al pubblico. Il discorso «Sono ansioso di sapere...» Il discorso, incalzò il materasso. «Sono ansioso di sapere che discorso avete fatto qui, tra queste palude!» «Paludi. Una volta queste paludi erano attraversate da un ponte. Era un iperponte ciberstrutturato, lungo centinaia di chilometri. Doveva servire al traffico di veicoli ionici e treni merci.
Un ponte qui nella palude.
Avrebbe dovuto ridare vita all'economia del sistema sconchiglioso. L'economia fu dissanguata dalla costruzione del ponte. In poche parole, io avrei dovuto inaugurare il ponte. Lo volevano loro, quelli di Sconchiglioso. Che scemi!
Cominciò a piovere piano, una spruzzatina d'acqua che quasi si confondeva con la nebbia.
Stavo là, in piedi, sulla piattaforma. Il ponte si allungava per centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di chilometri. Davanti a me
e per centinaia, 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 centinaia di chilometri dietro di me.
Scintillava?
Scintillava, sì. Si stendeva come un astro maestoso? Si stendeva come un astro maestoso, sì.
Non sembrava una scia argentea tesa come un arco in mezzo alla nebbia?
Sì, sembrava una scia d'argento tesa come un arco in mezzo alla nebbia.
Ma non volete sentire la storia?
Sì, voglio sentire la storia.
Vi accontento subito, dissi.
È per me un grande piacere, un grande onore e un grande privilegio inaugurare questo ponte. Però non posso farlo perché ho tutti i circuiti fuori servizio. Vi odio, vi disprezzo tutti. Dichiaro dunque che questa sventurata ciberstruttura aperta all'allegro scempio che perpetreranno su di lei tutti coloro che la attraverseranno con la consueta irriguardosità e strafottenza. Così detto, mi collegai ai circuiti di apertura. Marvin fece una pausa, immerso nei ricordi. Il materasso firlò e rurò, garbazzò, gorgullò e rabbrivicchiò in modo particolarmente plombesco.
«Ciulloso!» grunchiò alla fine. «E l'effetto fu sensazionale?»
«Abbastanza sensazionale, direi. L'intero ponte lungo 2000 chilometri si ripiegò ordinatamente e sprofondò piangendo nella melma, trascinando tutti con sé».
A quel punto della conversazione ci fu una pausa triste e terribile, durante la quale parve di udire 100.000 persone gridare in coro «Whoop!». Dall'alto scese in formazione militare una squadra di robot bianchi, simili a capolini di denti di leone, sospinti dal vento. I robot atterrarono nella palude, strapparono senza tanti complimenti la gamba artificiale a Marvin, poi tornarono a bordo della nave con cui erano arrivati. La nave fece «fup» e ripartì.
«Vedete contro cosa mi tocca lottare?» disse Marvin al materasso che sobobò.
Un attimo dopo i robot erano di nuovo lì e questa volta, quando se ne andarono, il materasso si ritrovò solo nella palude. Garbazzò in giro, stupefatto e allarmato. Quasi carcarellò per la paura. Si drizzò per scrutare oltre le canne, ma non vide niente. Né robot, né ponti scintillanti, né astronavi. Solo altre canne. Si mise in ascolto. Ma il vento non gli portò il suono ormai familiare di etimologi semifolli che si davano la voce da un capo all'altro del territorio melmoso.
Questo è una parte del capitolo 9 de La vita, l'universo e tutto quanto di Douglas Adams.